Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Santa Caterina da Siena, 1347-1380, una santa che abbiamo festeggiato proprio qualche giorno fa. Quindi cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Bene, Santa Caterina da Siena nasce a un parto gemellare insieme con Giovanna il 25 marzo 1347, il giorno in cui la Chiesa celebra la festa dell'Annunciazione del Signore, ma che in quell'anno cadeva nel giorno della Domenica delle Palme, il giorno in cui comincia solennemente la Settimana Santa e in cui si commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme mentre va incontro alla sua passione, alla sua morte. Quindi un giorno particolare sia perché il 25 marzo è la festa della Madonna, dell'Annunciazione a Maria Santissima, l'inizio dell'era cristiana con la discesa del Verbo nel grembo di Maria, sia perché anche quell'anno si celebrava la Domenica delle Palme. La sorellina Giovanna morì subito dopo il parto. Caterina fu non l'ultima, ma la penultima delle numerose creature messe al mondo dall'Apa, donna laboriosa e di un carattere virile. Il biografo dice che l'Apa era come un'ape industriosa, si intendeva assai delle faccende di casa e della famiglia. Beh, pensate che ha messo al mondo 25 figli. Il padre Jacopo era un uomo mite. Il biografo lo dice onesto, a tutta prova, timorato di Dio e senza vizi. Vivevano nel popoloso e rumoroso quartiere dei Tintori a Siena, detto di Fontebranda, dove la loro casa, con bottega di lavoro e cantina, si inseriva tra un groviglio di abitazioni squarciate da vicoli saliscendenti. Lì Giacomo lavorava taciturno mentre l'apa parlava e gridava per dirigere la numerosa carovana di figli, per governare a mo' di una complessa azienda quella casa laboriosa, in un'epoca di particolare crisi. I governi della città erano straziati da fazioni, le campagne erano corse da compagnie di ventura, la popolazione era periodicamente decimata dalla peste. L'ultima figlia dei beni in casa, la 25esima, nacque proprio in quel terribile 1348 in cui esplose la peste descritta dal Boccaccio, per la quale nella sola Siena perirono più di 80.000 cittadini. Si trattò di un'epidemia che percorse seminando la morte tutta l'Europa, era chiamata la morte nera, la Black Death, producendo con lo spopolamento delle contrade anche una mutazione delle menti e dei cuori, tanto che si dice che dal grembo nero di questa peste è uscita l'età moderna con la sua rivolta al Papa e il suo avvio all'umanesimo che segnerà la fine del Medioevo. Jacopo o Giacomo, il padre, trasmetteva ai figli coi frutti dell'azienda casalinga le virtù dell'uomo retto, dal linguaggio misurato, dalla coscienza sicura. L'apa, invece, la madre, trasmetteva uno spirito di lotta, una capacità indomita al lavoro e, malgrado la lingua, una semplicità diritta di donna timorata di Dio. Caterina, intanto, si mostrava graziosa, svelta, intelligente. Da quegli occhi luminosi e pensosi, pronta, captava aspetti e impressioni. Da quell'anima avida di ascensione captava immagine divina, ascoltando la sera accanto al fuoco la lettura della Leggenda Aurea, cioè questo libro che raccoglieva le vite dei santi, scritta dal santo vescovo di Genova, Jacopo da Voragine, il quale aveva ravvivato dinanzi ai poveri le figure dei santi. Infatti aveva tradotto anche diversi scritti dei padri. La fantasia infantile di Caterina era tratta a volo come da romanzi avventurosi, dalle vicende di questi eremiti vissuti solitari come sentinelle dello Spirito Santo in mezzo a demoni e angeli, in mezzo al deserto. Tra le storie apprese fu colpita dalla romanzesca vicenda di una nobile fanciulla di Alessandria di nome Eufrosina, la quale, adolescente, si era consacrata nascostamente a Dio. E poi, per non essere costretta dai genitori a sposare un giovane dovizioso della città, vestitasi da uomo, era fuggita da casa e con nome e vesti maschili si era fatta ammettere ed era vissuta a lungo tra i monaci di un grande monastero, proprio perché ancora non c'erano i monasteri in mezzo al deserto delle donne, ecco. E quindi, per potersi consacrare a Dio, si era addirittura vestita, travestita da monaco. La straordinaria avventura di questa santa piacque tanto a Caterina che si propose di imitarla. Non fa troppa meraviglia, perciò, se a 6 anni ricevette la prima visione dell'aldilà. Un giorno che col fratello Stefano, tornando da una visita alla sorella maritata Bonaventura, nell'attraversare la strada di Valle Piatta, oggi detta il Costone, tra alte mura, levati gli occhi, scorse al di sopra della chiesa di San Domenico la radiosa e imponente figura di Cristo Re, coronato di mitra e assiso in vesti pontificali su un trono, fiancheggiato dagli apostoli Pietro, Paolo e Giovanni. Rimase davanti a questa visione come conquistata, adorando con l'anima il dominatore dell'universo, il quale le sorrise e con la mano la benedisse. Rimase inchiodata in quella contemplazione, tanto da non accorgersi della gente dei quadrupedi che gli passavano accanto. Il fratellino, pensando di essere seguito dalla sorellina, se n'era andato innanzi, diretto a casa, ma visto che la sorellina non lo seguiva, si mise a chiamarla, ma invano. Ella rimaneva fissa a quel miraggio. Allora Stefano corse indietro e si mise a scuoterla con la forza. «Caterina, Caterina, ma che fai? Perché non vieni?» Caterina si volse a fatica, quasi svegliandosi da un sonno. «Se tu vedessi quel che vedo io, non mi distoglieresti in questo malo modo dalla bellissima visione per tutto l'oro del mondo!» Ciò detto, rialzò lo sguardo verso il trono di Dio, ma il trono non c'era più. Allora si rattristò e si mise a piangere sommessamente per l'amarezza di aver stornato lo sguardo dal suo Signore. Ed era ormai convinta, ancor meglio di prima, che Dio vale più di tutto l'oro e che è colpa nostra se la sua vista ci manca. Da quel momento la sua vocazione poteva dirsi fissata. Dio l'aveva benedetta ed egli le apparteneva. Sapeva ormai che lei era destinata a consumarsi per la gloria del Re dei Re, e per essere un giorno a fianco di quegli apostoli che lei aveva visto. Intanto cresceva vigorosa, ma dall'epoca della visione si era messa decisa per la via della santità. Volle copiare quegli eroi che aveva sentito nelle storie raccontate al focolare, quegli eroi delle Tebaide, del deserto, convinta di dover soggiogare la carne con la penitenza. Tanto che si mise a appartarsi, anziché attendere ai giochi infantili, per pregare, riflettere e flagellarsi con una corda, negando persino il cibo necessario. Portata anzi dall'eroismo, desiderò di imitare i padri del deserto ritirandosi in un eremo. E un giorno accadde che, preso un pane, si avviò verso Porta Sant'Ansano, nei cui pressi abitava la sorella maritata. Oltrepassò le cinta di mura e si mise per un viottolo scosceso ad andare verso la campagna, verso l'inconosciuto. Le parve di essere allora nel deserto. I paraggi le riuscivano ignoti e misteriosi e paurosi. Trovò una grotta e vi entrò. Ormai pensava che la vita della santità gli si era aperta anche a lei. Si mise a pregare con tale rapimento che il suo corpo si sollevò da terra e rimase sospesa fino alle 3 pomeridiane in questa levitazione. Ritornata in sé dall'estasi, però capì per ispirazione divina che quella non era la via che il Signore voleva da lei. Cominciò a coglierla un certo timore del luogo e decise di tornare dai suoi, ai quali la cosa passò inosservata dal momento che credevano che fosse andata a trovare la sorella. Questa tensione ascetica, questo raccogliersi attorno al pensiero di Dio, sprigionava da lei un fascino al quale cedevano le bambine che l'accostavano e per questo amavano raccogliersi attorno a lei, ascoltarla e anche imitarla. Da quel 1354, cioè dal momento di quella visione che ebbe a 6 anni, Caterina procedette diritta verso Dio, studiandosi di glorificarne il nome, e per consacrarsi totalmente a questo compito, a imitazione di Eufrosina, che era diventata un po' la sua eroina, ecco, da seguire, più ancora sul modello di Maria, Vergine consacrata a Dio nel Tempio, capì che doveva dedicare con voto a Gesù la propria verginità. E fece questo voto a 7 anni, come più tardi racconterà al suo confessore, appartandosi in un angolo nascosto in cui nessuno poteva ascoltarla, inginocchiatasi nel silenzio, così disse: O beatissima e sacratissima Vergine, che prima fra le donne consacrasti in perpetuo la verginità al Signore, dal quale fosti graziosamente fatta madre del suo unigenito Figlio, io prego la tua ineffabile pietà affinché, senza guardare i miei meriti e la mia pochezza, ti voglia degnare di concedermi la grazia grande di darmi in sposo colui che desidero con tutte le forze dell'anima mia, il Santissimo Figlio tuo, unico Signore nostro Gesù Cristo. E io prometto a lui e a te che non mi sceglierò mai altro sposo e che farò di tutto per conservare intatta la mia purità. Evidente che una tale preghiera non poteva che nascere da un'ispirazione interiore, no? Ed è molto bello come Caterina si sente portata a pregare la Madonna di ottenergli la grazia di diventare sposa di Gesù. Madonna che non solo diventa il suo modello a cui guardare, la prima consacrata a Dio interamente, ma anche colei dalla quale ottenere la grazia. Vedete questo intuito che non può che venire dallo Spirito Santo, questo intuito in cui vede la Madonna come la mediatrice della grazia, e la mediatrice della grazia per eccellenza, cioè poter possedere interamente Gesù, essere tutta di Gesù. Mona Lapa, cioè che la madre, aveva ben capito che lo spirito di Caterina si distaccava dal mondo, deviando da quello che era l'andamento normale della casa, della vita normale di ogni fanciulla. Caterina era graziosa, vivace, e agli occhi di mamma Lapa essa doveva diventare un giorno una sposa invidiata e una madre prosperosa, come l'era stata lei. Dai 12 anni in poi la tenne ritirata tra le mura domestiche secondo il costume dell'epoca, dal momento che dai 12 anni la ragazza era preparata per il matrimonio e non si voleva che andasse in giro a mettersi in mostra, ma che aspettasse gli aspiranti di casa sotto gli occhi dei parenti. Evidentemente, Mona Lapa era una donna anche abbastanza calcolatrice, no? Che voleva un po' gli interessi di famiglia. Perciò, vedendo che Caterina cresceva giudiziosa e virtuosa, si misero a cercarle un buon partito, destinandola a divenire una massaia sana e possibilmente doviziosa. Per questo cominciò la madre a tenerle i discorsi del caso, esortandola a agghindarsi, curando la sua persona in modo da porre in risalto la sua naturale grazia. Fu così che iniziò un celato conflitto tra Caterina e i suoi. Caterina era sposata a Dio, mentre costoro volevano sposarla a un uomo. Per raccogliersi tutta attorno al suo sposo, Caterina voleva spogliarsi di tutti gli ornamenti mondani, sottoporsi a penitenza, mentre essi, i genitori, non capivano la vita interiore di quella creatura e volevano educarla invece ai successi mondani, abbellendola con veste, gioielli, trucchi. Tuttavia, per quanti argomenti adducesse la madre, non riusciva a riportare la figlia dal cielo in terra, affinché piegarla a quel piano di allestimenti matrimoniali che lei voleva per la figlia. Ricorse allora a Bonaventura, la figlia sposata, a cui Caterina voleva molto bene, tanto bene che per contentarla Caterina alla fine si lasciò indurre a mettere qualche ornamento sul vestito, ma con nessun risultato pratico, peraltro, giacché Caterina né si mostrava alla finestra né sostava sull'uscio come le altre giovani per attirare lo sguardo dei fanciulli. Eppure, per tutta la vita Caterina piangerà questa sua debolezza, considerandola una sorta di peccato aver voluto accontentare appunto la sorella nella ghirlandarsi, ecco, anche se rimaneva soltanto in casa sotto gli occhi della madre. Donna Lapa venne un'idea, far ricorso a un religioso influente che potesse in qualche modo sviarla da questa strada strana che aveva percorso. Così chiamò un domenicano, loro parente, il quale si incontrò con la giovane. Caterina gli confidò la sua aspirazione a vivere fuori del matrimonio per dedicarsi tutta a Dio. Il buon religioso la comprese e, mettendo da parte gli interessi umani della famiglia, le disse: "Dal momento che vuoi assolutamente servire il Signore, e costoro invece ti molestano perché tu faccia il contrario, dimostra loro la fermezza del tuo proposito, tagliati i capelli ed essi allora forse si chieteranno, si acquieteranno." Caterina, ricevuto il consiglio del sacerdote, prese forbici e tagliò torno torno la massa dei capelli, quindi si coperse il capo con una cuffia e da quel giorno uscì col capo velato. Aveva 15 anni. Donna Lapa restò stupita di quell'abbigliamento e chiese quale novità significasse. Poiché la figliola dava risposte evasive, in un momento di collera le strappò la cuffia. La rovina di quel capo, la cui chioma era stato l'orgoglio della casa, le si parò dinanzi come il crollo di un castello. "Figlia mia, che hai fatto?" le urlò e scappò via con le mani nei capelli. A quelle grida Caterina si eclissò, mentre padre e fratelli accorrevano, anch'essi contrariati per quel suo gesto che rovinava i loro disegni. Messisi d'accordo, i genitori risolsero di piegare Caterina con la forza. Prima cosa le tolsero la stanza dove si raccoglieva a meditare e a pregare, che era diventata un po' una sorta di piccolo eremo. La costrinsero a dormire con un fratello o una sorella, poi la destinarono alla cucina ad aiutare e a sostituire la serva, in modo da occuparla tutto il giorno, in modo tale da non aver tempo di coltivare quelle che loro consideravano delle fisime. La trattarono da serva, la fecero sfacchinare dalla mattina alla sera, la copersero di improperi. Dicevano: "Dove non valgono le buone, varranno le cattive." Ma se i suoi la trattavano come una serva, essa era invece felice di servirli, trasferendo le loro persone su un piano soprannaturale. Nel padre allora vedeva Gesù, nella madre Maria, nei fratelli gli apostoli, e in quella luce si metteva a cucinare, a rifare le stanze, i letti, a pulire. Ed era diventata così una sorta di paradiso ogni atto che faceva. Anche il lavare i piatti, scopare i pavimenti, diventava tutto come un atto religioso. Bello, no? È come trasformare le nostre azioni ordinarie in azioni soprannaturali, in atti di carità a Dio. È proprio così che noi meritiamo agli occhi di Dio, quando anche le cose più semplici le facciamo con amore. Come un atto di amore a Lui, lo facciamo in unione con Lui, le facciamo per Lui. Nelle lunghe ore di lavoro e di raccoglimento, la vocazione le si faceva sempre più chiara. Non per uno sposo mortale era nato, ma per lo sposo divino. Non doveva quindi abbigliarsi con i tessuti di cui i più belli erano dipinti da suo padre nelle tinture, ma con le vesti della penitenza riservate alle vergini consacrate a Dio. E meditando in quale ordine religioso potesse svolgere la sua vita di vergine consacrata, le appariva come quella più confacente alle sue aspirazioni, quello domenicano. Il desiderio le crebbe tanto che in una visione le apparve il Santo Padre Domenico, il quale le veniva incontro porgendole un saio candido, assicurandola che, nonostante le opposizioni, alla fine lo avrebbe indossato. E confortata da questa visione, appena si trovò a servire la famiglia raccolta tutta insieme, volle manifestare loro i suoi desideri. Raccontò come da bambina avesse fatto voto di verginità a Gesù Maria e come il proposito formulato allora si fosse con gli anni fatto ancora più saldo e che nessun tentativo l'avrebbe mai scosso, che non avessero più insistito col parlare di matrimonio perché lei era tutta e soltanto di Dio. Questo discorso Caterina lo fece in maniera così accurata da far commuovere tutta la famiglia. Il padre, dopo un momento di pausa, asciugandosi le lacrime, disse: Dio ci guardi, dolce figliola mia, dal contraddire in alcun modo alla divina volontà, dalla quale, come vediamo, viene il tuo santo proposito. E quindi, alla fine, i genitori si arrendono davanti all'evidenza di questa chiamata divina. E a Caterina fu data di nuovo una cameretta tutta per sé. Ella si scelse quella più angusta e fuorimano, una stanzetta sopra la cucina con una finestrella sul vicolo del tiratoio. Lì si dava lunghe preghiere e aspre penitenze. Si flagellava 3 volte al giorno per l'arco di 1 ora e mezzo circa. Vestiva di lana d'estate e d'inverno. Di giorno e di notte dormiva pochissimo, mezz'ora ogni 2 giorni. Si asteneva dalle carni e dal vino, riduceva il cibo a un po' di verdura. La mamma piangeva nel vederla così. Un giorno, angosciata nel sorprenderla tutta irrorata di sangue dalla testa ai piedi mentre si flagellava, si mise a urlare: figlia mia, tu ti ammazzi! Chi mi ha tolto la mia figlia? Strappandosi i capelli, si diede a correre per la casa urlando come ferita a morte, così da richiamare la gente del vicinato. Per liberarla da quella che riteneva una pazzia, un'esagerazione, non sapendo più che fare, se la portò con sé alle terme di Vignone, in Val d'Orcia, pensando che i bagni caldi, la frequenza del pubblico, le avrebbe fatto bene. Caterina acconsentì. Solo che bramò bagnarsi da sola e per sua penitenza, invece di tuffarsi nel bacino dove l'acqua fluiva temperata, andava a sottoporsi al getto bollente per meditare sulle pene dell'inferno e del purgatorio. Ed ella stessa, raccontando poi il fatto, ritenne un miracolo non l'essere rimasta ustionata. Insomma, non c'era niente da fare. L'apa tornò a casa sconfitta. A casa Caterina si ammalò di varicella, soffrendone talmente che sembrò essere sull'orlo della morte. La mamma che l'assisteva, che non sapeva che fare per strapparla al male, Caterina confessò che per guarire aveva bisogno di una grazia, cioè di diventare mantellata, diventare terziaria domenicana. Non era la prima volta che aveva espresso quel desiderio. Le mantellate, così erano dette, per il mantello nero sul saio bianco con cui uscivano in pubblico, ma che non accettavano che vedove o donne attempate, mentre Caterina non era né sposata né voleva sposarsi, aveva solo 16 anni. La madre, però, vedendola sull'orlo della morte, in quella condizione, pensando così di poter strappare la grazia, andò a perorare la sua causa dalla priora che conosceva, la quale, impressionata dall'insistenza della ragazza e nel volersi accomunare con donne anziane, perché queste erano le mantellate e che menavano una vita ritirata, disse: Se non è troppo avvenente, potremo vedere. Così mandò alcune terziarie avanti negli anni nella prudenza a visitare Caterina e interrogarla. E Caterina, che appunto aveva tutto il viso arrossato e butterato dalla rosolia, non apparve affatto avvenente. Inoltre, fu esaminata e trovata così profondamente religiosa e sincera nella sua volontà che all'unanimità diedero parere positivo. Il giorno stabilito, un pomeriggio di domenica, con la mamma, quindi si portò alla chiesa di San Domenico e nella cappella delle suore, gremita dalle sorelle di Siena, indossò le sacre lane con i due colori nero e bianco, dei quali l'uno voleva significare l'umiltà il nero, e l'altro l'innocenza. Aveva appunto 16 anni. Fatta suora, consacrata, tutti quelli che erano stati i doveri, gli ideali della sua vita d'unione, presero un carattere di gravità e di impegno ancora maggiore. Per 3 anni, al fine di purificarsi nel pensiero, si chiuse in un silenzio interrotto solo per confessarsi. Visse tra la sua cameretta e la chiesa. Prendeva i pasti da sola e non le fu difficile, giacché non mangiava altri cibi cotti che un po' di pane. Intensificò la sua convivenza spirituale con l'ordine, vegliando nelle ore in cui i frati predicatori dormivano, recitando per loro le lodi di Dio. Fu questo il suo noviziato, e il maestro fu il Signore stesso che più volte le apparve e nel cuore sempre le parlò. Fu un periodo di ininterrotto dialogo tra la sposa e lo sposo, la cui unione di giorno in giorno si faceva sempre più amorosa. Via via le divenne quasi un fatto ordinario quell'incontro straordinario con Gesù, sicché talora, anche mentre conversava con gli uomini, la sua anima si staccava a contemplare e non di rado si perdeva nell'estasi. In una di quelle folgorazioni il Signore la illuminò sul rapporto che c'è tra le creature e il Creatore. Anzi, le impartì una lezione sull'argomento, volendo porre una base solida alla sua spiritualità. Mentre pregava, lei stessa riferì, Gesù Cristo apparendo le disse: Sai, figliola, chi sei tu e chi sono io? Se saprai queste due cose, sarai beata. Tu sei quella che non è, io invece colui che sono. Se avrai nell'anima tua tale cognizione, il nemico non potrà ingannarti e sfuggirai da tutte le sue insidie. Non acconsentirai mai ad alcuna cosa contraria ai miei comandamenti e acquisterai senza difficoltà ogni grazia, ogni verità e ogni lume. Ecco, questo chi sei tu, chi sono io? È la famosa domanda anche che è all'origine della conversione di San Francesco, che abbiamo visto anche in altri santi riemergere. Meditare su chi è Dio, chi siamo noi. Ecco, Dio che è il tutto, noi che siamo il nulla. Sai, figliola, chi sei tu, chi sono io? Se saprai queste due cose, sarai beata. Ecco, l'ascesi di Caterina, dice il biografo, fu tutta qui. Il suo lume derivò tutto da questa scoperta. Il suo magistero, il segreto della sua potenza nel trattare con le anime, provennero da questa nozione originale e capitale. In essa si traduceva quella totalità che aveva fatto esclamare a San Francesco: Mio Dio, mio tutto. Da essa Caterina doveva trarre la sapienza per riformare anche la politica, l'economia, e insegnare il realismo cristiano anche a sovrani e a papi, a maestri e a letterati, come vedremo più tardi. Ecco, quindi avere sempre davanti agli occhi questa massima, questa riflessione, meglio, chi sei tu, o Dio, chi sono io? A proposito, si legge un episodio avvenuto più tardi. Capitò in una notte di procella sul mare che le si facessero attorno i discepoli come Gesù sul lago per invocarne l'aiuto. Il confessore Raimondo, trepidante, le chiese: Mamma, non vedi in che pericolo siamo? Ecco, i discepoli chiamavano Caterina come mamma perché era veramente una madre spirituale, ecco, per dolcezza, per bontà. Mamma, non vedi in che pericolo siamo? Ella allora le chiuse la bocca dicendo: Che ve ne importa? Ordinò al timoniere di voltare il timone nel nome di Dio e portarsi come il Signore mandava il vento. E tutto andò sì bene che i passeggeri, visto mutarsi il mare, intonarono il Te Deum. È un fatto simbolico, no? Cioè, volgere la nave secondo quello che è il vento. Come il Signore manda il vento, così bisogna seguire. Come dire, non bisogna preoccuparsi, no? Si è nelle mani di Dio e bisogna seguire quella che è la sua volontà. Lei stessa spiegò: L'anima che vede la sua nullità e conosce che tutto il suo bene sta nel Creatore, abbandona se stessa con tutte le sue facoltà e tutte le creature, e intera si immerge nel Creatore. Per questa unione amorosa, che ogni giorno aumenta, l'anima si trasforma in certo modo in Dio, talmente che non può pensare, intendere, amare se non in Dio, e non può avere presente altro che Dio. Se stessa e le altre creature non vede se non in Dio, né ricorda se stessa e gli altri se non precisamente in Dio. Le succede così come a colui che, immerso nel mare, nuota sott'acqua. Non vede né tocca che l'acqua e quello che sta nell'acqua, e di ciò che sta fuori dell'acqua nulla vede, né tocca né palpa. Se gli oggetti che sono fuori dell'acqua vi si riflettono, allora li vede, ma soltanto nell'acqua e come essi vi si proiettano. Man mano che Caterina avanzava nella vita spirituale, maggiori erano anche le prove interiori che dovette subire. Il diavolo l'assaltava con violenti tentazioni contro la purezza, mentre interiormente l'anima sembrava diventare fredda e arida, insensibile. In quei momenti di oscurità e di prova, la santa non cessava di pregare, di meditare, di fare penitenza e diceva a se stessa: Hai scelto di servire Dio per goderti queste consolazioni o non piuttosto per godere Lui eternamente? In una luce interiore la santa comprese che attraverso queste tentazioni il Signore voleva farle dono della fortezza. E allora il demonio, per scoraggiarla, le diceva: Sciagurata, che intendi fare? Vivere tutta la vita in questo stato deplorevole? Se non ci darai retta, ti perseguiteremo fino alla morte. Al che la santa rispose: Per mia gioia ho scelto i dolori e non mi è difficile di sopportare queste altre persecuzioni nel nome del Salvatore fino a che piacerà a Sua Maestà, anzi ci godo. A queste parole il diavolo, scornato, se ne fuggiva e allora le appariva il Signore tutto sanguinante in croce, il quale con tenerezza infinita così le parlò: Figliola mia Caterina, vedi quanto ho patito per te? Non ti rincresca dunque di patire per me? Caterina si commosse soprattutto a quell'appellativo figliola mia e, fatta ardita, dolcemente lo rimproverò: Signore mio, dove eri tu quando il mio cuore era tribolato da tante tentazioni? Ero nel tuo cuore, rispose Gesù. Come poteva ciò essere? Riprendeva Santa Caterina con riverente audacia, se il mio cuore era gremito di pensieri immondi. E il Signore le spiegò: Poiché quei pensieri le causavano non gioia ma angoscia, segno era che egli, nascosto nel cuore, le suscitava quel dolore. Era la presenza di lui a far pullulare quella pena, se non che quando poi ella s'era offerta a sopportare le prove con tutto il cuore, quando insomma le aveva accettate, allora le erano state tolte, e sull'allontanamento di esse Gesù si era avvicinato apparendole. E più ancora in avvenire, con maggior familiarità, gli sarebbe apparso in premio del combattimento sostenuto con la potenza del Salvatore. E più volte Caterina narrerà questa dolcissima apparizione di Gesù dopo la prova. Gesù veniva, colloquiava con lei, passeggiava con lei per la cameretta, recitando come frati affiancati il Salterio. E talora lo accompagnavano la Madonna, San Domenico, la Maddalena, gli apostoli Pietro e Paolo. In un giorno di carnevale del 1367, martedì grasso, quando in città la gente si rovesciava in gran numero per le strade a ballare, cantare, a vedere, abbandonarsi alla pazzia collettiva, il Signore volle farle il dono dello sposalizio. La santa stava pregando. Così, Signore, accresci la mia fede, Signore, accresci la mia fede, Signore, accordami la pienezza della fede. Stava ripetendo innumerevoli volte queste invocazioni quando il Signore le apparve e le disse: Poiché tu, gettando via da tutte le vanità, per amor mio le hai fuggite e in me solo hai riposto il diletto del tuo cuore, ho deliberato di celebrare con te la festa dello sposalizio dell'anima mia. E mentre così parlava, ecco emergere dall'ombra la Madonna, San Giovanni Evangelista, l'Apostolo San Paolo, e poi a un canto Davide con l'arpa cominciò la festa paradisiaca delle nozze. Mentre il profeta Davide toccava le corde, ne sprigionava una musica soave, in cui tutto il paradiso aprendosi cantava, Gesù si pose a fianco di Caterina. E davanti ai due testimoni apostoli della fede di Cristo, cioè appunto San Giovanni Evangelista e San Paolo, le infilò un anello nel dito. E quindi, nella sospensione dei cori angelici, pronunciò la formula: Io, tuo creatore e salvatore, ti sposo nella fede, la quale, finché tu celebri con me in cielo le nozze eterne, sempre conserverai illibata. Armata della fortezza della fede, tutti i tuoi avversari felicemente supererai. Tremante, Caterina baciò l'anello d'oro, incastonata ad un diamante e contornata di quattro perline, e ne intuì il significato: la fede come diamante, intenzione, pensiero, parola, azione pure e preziose come perle. Da quel momento non rimosse più dal dito l'anello che solo lei poteva vedere, e che talora ai suoi occhi si velava e scompariva quando il suo pensiero si deviava leggermente anche solo dallo sposo. Da questo momento, da quel momento dello sposalizio, dalle nozze mistiche con Gesù, inizia la seconda vita, seconda fase della vita di Santa Caterina, in cui il Signore la richiamò all'osservanza dei due comandamenti, di tutte e due, cioè non solo dell'amore di Dio, ma anche dell'amore del prossimo, e le spiegava non con uno solo, ma con due piedi devi camminare, con due ali devi volare. Le ricordò lo zelo dell'infanzia, quando aveva vagheggiato di vestirsi da uomo per entrare nell'ordine dei predicatori, come quella vicenda di quella fanciulla di Alessandria, che non è un ordine dei contemplanti, ma dei combattenti, allo scopo di servire la Chiesa e le anime. Non era ora domenicana? Ecco, il Signore la chiamava appunto a iniziare a intraprendere la vita attiva. Ecco, prima però di iniziare questa seconda fase della vita di Santa Caterina, facciamo una breve pausa. Ave Maria, continuiamo la vita di Santa Caterina da Siena. Abbiamo visto come dopo lo sposalizio con Gesù, dopo le nozze mistiche con Gesù, si profili nella vita della Santa una seconda fase, la fase della vita attiva, non tanto come un mutamento, una svolta, quanto piuttosto come un aumento, un completamento della vita spirituale. Caterina non fa che aggiungere alla contemplazione l'azione, o più esattamente, dice il biografo, la sua contemplazione è così carica che deve espandersi in azione. Ecco, se gli anni precedenti sono stati, per così dire, gli anni di formazione interiore, di crescita nell'amore di Dio, ecco che adesso Dio gli chiede di riversare questo amore anche verso i fratelli, diventare apostola, missionaria, far sì che altri fratelli possano, come lei, conoscere colui che è l'amore, stringersi a lui che è l'amore, diventando maestra di altri discepoli. D'altra parte, questo è un aspetto importante che bisogna sempre ricordare: non si può dare ciò che non si ha. È importante prima formarsi, crescere interiormente per poter davvero essere poi strumenti adatti, ecco, nelle mani del Signore, o più che strumenti adatti, diciamo strumenti docili all'azione dello Spirito Santo. La vita attiva di Caterina cominciò nei modi suggeriti da Gesù e conformi alla gradazione dell'ascetica cristiana. Cioè cominciò dai suoi familiari e dal piano più umile, la cucina. E in cucina tornò a far la serva, così come era avvenuto, diciamo, anni prima, quando costretta dai genitori aveva dovuto tenersi occupata nei lavori, nelle faccende di casa. Allora i genitori pensavano di stornarla, ecco, dalla vita contemplativa, ma adesso è proprio lei stessa che desidera compiere la volontà di Dio attraverso il servizio, attraverso l'opera. Quando la serva di casa era malata, Caterina, mentre ne sbrigava tutte le incombenze, serviva anche la domestica in camera, assistendola con amore, facendosi lietamente serva della serva, al punto di innamorarsi di questo appellativo e farlo suo titolo specifico, Caterina, la serva delle serve, no? Se i familiari erano i prossimi più immediati, ecco che anche i poveri facevano parte della famiglia, quella di cui Dio è padre e Maria è madre. E così cominciò a servire i poveri in tutti i modi, nelle necessità materiali e spirituali. Per l'assistenza materiale, essendo legata dal vincolo di povertà, non poteva dare che poco o nulla di suo. Ottenne però dal cuore buono di suo padre di poter distribuire quel che c'era in casa, perché ricordiamo che le mantellate, pur aggregandosi talvolta nella preghiera comune, vivevano sostanzialmente ognuna in casa sua, quindi era una forma di vita consacrata stando in casa. E quindi Caterina continuerà a rimanere a casa dei suoi genitori. Distribuì con discrezione, insieme e larghezza, cercando i più bisognosi e tra essi quelli che per senso di vergogna non mendicavano. Così al mattino, quasi andasse a compiere le prime pratiche di pietà, munita di una scorta di grano, vino, olio e altro, saliva per le scale della povera gente, spingeva usci sbilenchie e lasciava lì il suo dono, poi senza farsi sentire o accorgersi da alcuno, richiudeva e si allontanava verso altri tuguri. I suoi familiari dovettero ben presto accorgersi che la carità di lei non solo era benedetta, ma anche miracolosa. Proverbiale è la famosa botte di Santa Caterina. Botte da cui per oltre 6 mesi spillò vino che avrebbe dovuto bastare al massimo per 20 giorni. Il vino nella botte cessò solo quando fu aperta dal garzone che voleva trasferirvi il contenuto in altro recipiente al fine di poter usare la damigiana per metterci il nuovo mosto. E quale fu la meraviglia nel trovare la botte non solo completamente vuota, ma così asciutta come se da lungo tempo non vi fosse stato all'interno nessun liquido, quindi era evidente il miracolo. Il coraggio della carità di Caterina non conobbe limiti, al punto che arrivò a inghiottire la marcia della pianga cancrenosa della mantellata Andrea, la quale la calunniava, la insultava. Ebbene, Caterina, per dimostrarle che più lei la odiava e l'accusava, tanto più lei l'amava e ne voleva la sua eterna salute, arrivò a fare questo gesto, no? Di mangiarsi il putridume della piaga cancrenosa. Non temé nemmeno di essere contagiata dalla lebbra, curando notte e giorno nel lebbrosaio di San Lazzaro la vecchia teca che tutti aborrivano per la sua cattiveria. Quindi vediamo come andava a scegliere anche gli elementi più antipatici, quelli da cui tutti fuggono. Non esita a donare a un mendico, non avendo altro da offrirgli sull'istante, il proprio mantello, pur sapendo che in Siena solo le donne di malavita potevano percorrere la via della città senza mantello. Alle rimostranze degli amici disse: «Preferisco essere senza mantello che senza carità». Quando imperversa la peste, ella è dappertutto, nell'ospedale, nei ricoveri, nelle più luride case, ad assistere infermi, a confortare i moribondi, a vegliare sui morti ed ad aiutare anche a seppellire i cadaveri. Dio non mancava di ricompensare quella sua eroica carità con grandi e continue visioni. Un giorno le disse: Io sarò sempre con te, sia che tu vada o che tu ritorni. E porterai l'onore del mio nome, la mia dottrina a piccoli e grandi, siano essi laici, chierici e religiosi. Metterò sulla tua bocca una sapienza alla quale nessuno potrà resistere. Ti condurrò davanti ai pontefici, ai capi della Chiesa e del popolo cristiano, affinché per mezzo dei deboli, come è mio modo di fare, io umili la superbia dei forti. Bello questa espressione, io sarò sempre con te. Difatti è la promessa che Gesù aveva fatto anche ai suoi apostoli: io sarò sempre con voi. E negli Atti degli Apostoli più volte leggiamo come il Signore era con loro, no? E compiva i segni, i miracoli, no? Corroborava la loro predicazione con segni. E lo stesso, ecco, fa con Caterina, volendo così manifestare attraverso di lei uno strumento inadatto, se così vogliamo dire, no? A rivolgersi addirittura a papi e re, lei che era analfabeta. Lei che aveva poca cultura, eppure servirsi di lei proprio per confondere, no? I sapienti e mostrare che è lui che opera. Una volta, mentre pregava nella cappella delle volte, un mendicante le chiede l'elemosina. Non aveva niente da dargli, sì che lo invitò ad attendere fino a quando fosse potuta tornare a casa. Ma l'altro ribatté: Non posso aspettare. Caterina allora si guardò indosso per esaminare che cosa avrebbe potuto donargli. E avvistata una crocetta d'argento in quella specie di rosario per la recita del Pater Noster che allora era in uso, senza pensarci oltre la strappò e la diede al mendicante, che felice scappò via. La notte seguente, mentre pregava, le apparve Gesù con in mano quella crocetta d'argento, la quale splendeva ora tempestata di gemme. Le chiese: Figliola, la riconosci questa croce? La riconosco benissimo. Però quando era mia non era così bella, disse Caterina. E il Signore: Tu ieri me la desti in uno slancio di carità, come è significato da queste pietre preziose, e io ti prometto che nel giorno del giudizio te la presenterò come è ora, perché il tuo gaudio raggiunga il culmine al cospetto degli angeli e degli uomini. E non nasconderò né permetterò che resti nascosta, quando esalterò la misericordia e il giudizio del Padre, un'opera di misericordia che tu hai fatta a me. È bellissimo, no? Questo vedere come Gesù tiene conto di ogni gesto, ogni piccolo gesto che noi facciamo d'amore per lui, no? Che facciamo al prossimo per amore suo. Gesù nella famosa parabola del giudizio, quando separa le pecore dai capri, dirà: No, tu mi hai vestito, tu mi hai nutrito, tu mi hai dato l'acqua, tu. Ma quando mai, Signore? Ogni volta che hai fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'hai fatto a me. Gesù che ritiene fatto a lui tutto ciò che noi facciamo per carità al prossimo. Ed è anche bello vedere come lui moltiplichi, per così dire, il merito delle nostre azioni. Per cui anche l'azione più insignificante, anche la più piccola, diventa preziosa, no? Preziosa per l'eternità. Gesù ancora ci richiama nel suo Vangelo, no? Fatevi tesori che i ladri non possono rubare, che le tarme non possono consumare. Preparatevi un tesoro nel regno dei cieli. È lì che dobbiamo accumulare tesori, appunto i tesori che vengono dalla carità. Tuttavia non mancava chi dubitava dei carismi di Caterina, quali il discernimento degli spiriti, la profezia, il dono dei miracoli, il potere di convertire i peccatori più induriti. Per i prolungati digiuni, alcune consorelle la consideravano un'ipocrita, un'esaltata, e ne dissero tante sul suo conto che i religiosi e i dottori di teologia si ritenettero in dovere di esaminarla. Ma nessuno riuscì mai a confonderla. Ecco, il Signore era sempre con lei e smascherava la perfidia dei suoi nemici. Naturalmente, accanto ai nemici c'era anche un bel gruppo di discepoli, una settantina di persone provenienti da ogni ceto sociale, che la chiamavano madre, che la seguivano e l'aiutavano nelle sue opere e che appunto lei dirigeva. E riprendeva anche quando sbagliavano. manifestava talvolta i loro peccati occulti proprio perché aveva il dono della scrutazione dei cuori. La fama della sapienza e della santità di Caterina finì per metterla in contatto anche col mondo politico ecclesiastico. Verso il 1372 la troviamo a esporre con franchezza al legato pontificio in Italia, Pietro d'Estraing, la necessità di riformare i costumi del clero, di trasferire la Santa Sede a Roma ad Avignone, dove risiedeva dal 1309, e di organizzare una crociata contro gli infedeli. Infatti è proprio questo che gli storici soprattutto ricordano di Caterina da Siena, il fatto che si è impegnata proprio a far tornare il Papa da Avignone a Roma, Avignone dove stava da ormai 70 anni il pontificato, succube tra l'altro dei sovrani francesi. Poiché l'analfabeta visionaria si permetteva di dettare lettere per eminenti personaggi, nel 1374 fu chiamata a Firenze davanti al capitolo generale dei domenicani. Quindi un'altra volta viene processata. Tuttavia, anche qui i superiori dell'ordine ne riconobbero l'ortodossia, cioè il fatto che la sua fede era integerrima, era sincera nel suo operare. E l'affidarono alla direzione di Frate Raimondo delle Vigne da Capua, che diventerà anche il suo difensore e che ci lascerà una biografia su di lei, che è un vero capolavoro. Quando Caterina ritornò a Siena, dopo questo processo, trovò la città devastata dalla peste, cadendo anche lei colpita dall'epidemia nel prestare il servizio ai malati. Intanto Gregorio XI preparava la crociata per liberare i luoghi santi dai musulmani e così anche andare in aiuto ai cristiani che lì si trovavano in condizioni terribili, no? Oltre che ai principi cristiani, il Papa volle affidarne la propaganda della crociata anche alla Vergine Senese, cioè Santa Caterina, la quale stabilì nel 1375 il suo quartier generale a Pisa. Mentre dettava le sue lettere di incitamento a re, principi e capitani di ventura, il 1 aprile ricevette le stimmate nella chiesa di Santa Cristina, che rimasero invisibili fino alla morte. Quindi vediamo come l'attività, no? La grande attività di Santa Caterina non le impedisca la sua ascesa sempre più profonda, spirituale, di conformità a Cristo crocifisso. Il progetto della crociata dovette essere abbandonato perché Firenze, dopo aver firmato una lega con i Visconti di Milano, lavorava alacremente per indurre 80 città dello Stato Pontificio a ribellarsi al malgoverno del Papa francese. In effetti il Papa, stando, diciamo, in Francia, aveva lasciato tutta l'amministrazione dello Stato Pontificio a figure che insomma lasciavano un po' a desiderare, intriganti, politicanti, affaristi, eccetera. Quindi ciò aveva creato diverso disagio in Italia. Quando scese in guerra contro di lui, Firenze, creò una magistratura straordinaria composta di 8 membri chiamati per dileggio dal popolo gli 8 santi. Il Papa naturalmente li scomunicò, lanciò l'interdetto su Firenze e Caterina, che aveva solo 29 anni, pensate, per volontà di Dio, si trasformò in ambasciatrice, lavorando sia da una parte sia dall'altra per ricondurre alla pace. Non mancò di manifestare i torti di entrambe le parti, ma allo spettacolo delle bande di Ventura che stavano per calare in Italia, scrisse al Papa: «Pace, pace, babbo mio dolce, non più guerra». Per pacificare gli animi accettò di recarsi alla corte papale di Avignone con una comitiva di 23 persone, capeggiate dal padre Raimondo da Capua. Il pontefice subì il fascino della santità conquistatrice di Caterina, ma la sleale politica di Firenze, che segretamente voleva la guerra mentre intavolava trattative di pace, impedì il successo di Caterina. Tuttavia la provvidenza aveva evidentemente condotto ad Avignone la santa affinché spronasse Gregorio XI a trasferire la santa sede a Roma. Quindi Caterina ne approfitta nell'andare lì per di nuovo chiedere al Papa, supplicare il Papa di tornare alla sua sede, che è Roma, di cui è vescovo. La vile donnicciola, come la chiamavano i cardinali con disprezzo, trionfò dei sofismi di tanti inquirenti, delle persecuzioni delle dame di corte, dei raggiri del re di Francia, e continuò a scrivere, supplicare, pregare, fare penitenza. Un giorno in cui le opposizioni dei cardinali francesi e dei parenti del Papa si erano fatte più accanite, svelò al Papa il voto segreto che lui aveva fatto il giorno dell'elevazione al soglio pontificio di trasferirsi a Roma. E la prodigiosa rivelazione, che il Papa conosceva solo lui, nel cuore aveva fatto questo voto, sciolse a Gregorio XI ogni esitazione. Così il 17 gennaio 1377 Roma poté accogliere festosamente il suo legittimo pastore dopo 70 anni di assenza. Attualmente Roma si trovava in uno stato di abbandono, di rovina, ecco, sia spirituale sia materiale. Nel frattempo Caterina, ritornata a piccole tappe a Siena, dopo aver istituito a Beicaro una comunità di domenicane, compì un viaggio nella Val d'Orcia per pacificare i due rami di Salimbeni in lotta tra di loro. Ecco, quindi Caterina è più volte nella sua vita pacificatrice, no? Tra contendenti, svolge la sua opera di pace per riunire la cristianità che allora si trovava divisa in tante fazioni, mentre, ahimè, ecco, la Terra Santa e altrove la fede veniva cancellata, ecco, dall'avanzare invece, per esempio, dei musulmani. La sua attività missionaria fu talmente intensa che i tre sacerdoti che abitualmente la seguivano per le confessioni erano insufficienti al bisogno. Quindi vediamo come la sua predicazione toccava i cuori, molti si convertivano, desideravano confessarsi, ecco perché aveva, diciamo, al suo seguito anche dei sacerdoti che potessero svolgere il ministero sacerdotale in favore delle anime. Il demonio sovente sfogò contro la santa il suo odio, sollevandola per aria, lasciandola cadere nel fuoco, sbalzandola di sella dell'asino che cavalcava. Ma Caterina se ne scherniva, chiamandolo malatasca, senza perdersi mai d'animo. Ai senesi scrisse: «Noi siamo posti a seminare la parola di Dio e raccogliere il frutto delle anime, peraltro non venne se non per mangiare e gustare anime e trarle dalle mani del demonio», perché i senesi sospettavano che lei fosse fautrice di una congiura, di qualcosa. No, io sono lì soltanto per le anime, per la salvezza delle anime. La vita voglio lasciare per questo, se io ne avessi mille. All'inizio del 1378 Caterina ricevette dal Papa, tramite il Beato Raimondo, priore del convento della Minerva a Roma, l'ordine di lavorare per il ristabilimento della pace tra la Santa Sede e Firenze. Sulle rive dell'Arno la sua missione fallì tra un tumulto e l'altro, che misero anche in pericolo la sua vita. Più tardi si lamentò di non aver potuto cogliere la rosa rossa del martirio. Quando la pace fu conclusa dal nuovo Papa Urbano VI, il 28 luglio 1378, a Tivoli, Caterina ritornò a Siena, dove dettò il Dialogo della Divina Provvidenza. Questo libro, questo capolavoro, che raccoglie i suoi insegnamenti e le sue esperienze mistiche. L'orizzonte però andava oscurandosi per la minaccia di uno scisma che Caterina aveva già previsto nel gennaio del 1376, quando fra Raimondo e fra Pietro di Velletri, afflitti per la notizia dell'insurrezione di Perugia caduta in mano agli avversari del Papa, aveva detto loro: «Quello che vedete oggi è latte e miele rispetto a quello che dovrà succedere. Avverrà una certa scissione nella Chiesa e in tutta la cristianità. State dunque preparati a questa sofferenza». Caterina non cessò di scongiurare il pericolo, di mandare lettere al fine di evitare il peggio, ma non conseguirono l'effetto desiderato perché a Fondi, 13 cardinali, che lei chiamava demoni incarnati, elessero un antipapa nella persona di Clemente VII per ripagarsi delle asprezze di parole e durezze di modi di Urbano VI. Così dovette essere accantonate le idee della crociata e della riforma che stavano anche tanto cuore a Caterina. E la crociata, vista soprattutto come un'opera di misericordia, ecco, non solo per, diciamo, preservare i luoghi santi, proteggere i cristiani, no? Lei vedeva la Chiesa appunto come il corpo mistico di Cristo, le membra di Cristo, quindi ogni cristiano deve essere oggetto della nostra carità, ma anche il suo desiderio di poter arrivare a conquistare l'animo dei nemici, poter arrivare a loro, predicare Cristo a loro, il suo desiderio, quindi non era una conquista materiale, ma soprattutto la conquista delle anime. Per arginare la divisione della cristianità in due blocchi contrastanti, Caterina, che il legittimo papa aveva in gran riverenza, si recò a Roma con un gruppo di discepoli. In concistoro essa parlò per rianimare il Sacro Collegio, i cardinali, per calmare la violenza del papa e organizzare una vera crociata contro Clemente VII, antipapa. Per questo trasformò la sua dimora in un centro della politica ecclesiastica e chiamò a Roma gli uomini più spirituali. Sua principale occupazione fu quella di pregare, fare penitenze, mandare messaggi ai regnanti e alle repubbliche italiane per far muro al dilatarsi dello scisma, stringerli attorno al legittimo pastore onde procurargli soldati e denari. Mentre il beato Raimondo si recava presso il re di Francia, Carlo V, per distaccarlo dall'antipapa Clemente VII, Caterina premeva sulla regina Giovanna di Napoli per farla aderire a Urbano VI, che era il legittimo pontefice, ma i loro comuni sforzi non approdarono a nulla. Con l'aiuto del condottiero Alberico da Barbiano, il legittimo papa il 30 aprile 1379 sconfisse a Marino le truppe clementine, ma lo scisma continuò a dilacerare la Chiesa per 40 anni. Per placare la divina giustizia, Caterina si offerse vittima. Il Papa sarà salvo, ma ella diventerà l'incudine delle vendette diaboliche, soprattutto negli ultimi mesi di vita. Scriveva a un sacerdote: Io per me muoio e non posso morire. Di veder offendere tanto il nostro Creatore nel corpo mistico della Santa Chiesa e contaminare la fede nostra da quelli che sono posti per illuminarla. Ecco il grande dolore di Caterina nel vedere i pastori, no, che dovrebbero pascere il gregge invece pensare ai propri interessi. La domenica di Sessuagesima, nella Basilica di San Pietro, dove ogni giorno si recava per assistere alla messa e comunicarsi, fu vista all'ora del vespro mentre, rapita in preghiera, ripeteva l'offerta al suo sposo. Abbattersi improvvisamente sul marmo, come schiacciata da un peso immane. La tonaca si lacerò, il corpo rotolò sul pavimento. Le era apparso Gesù e le aveva posto sulle gracili spalle la nave della Chiesa, quella nave di cui Giotto aveva riprodotto la sagoma nel mosaico del portico a vista di chiunque entrava nella Basilica Vaticana. Fu uno schianto da cui Caterina non si rimise più. La sera successiva il crollo si ripeté nella camera dopo che aveva dettato una lettera per il Papa. Un branco di diavoli l'avevano assalita adirati perché impediva loro di sbranare del tutto la Chiesa. Ecco, il desiderio del diavolo è distruggere la Chiesa. Si levò da terra a fatica, volendo recarsi in cappella, e nella debolezza suprema si appoggiò al discepolo Barduccio, ma di nuovo fu rovesciata e le parve che l'anima staccata dal corpo stesse là fuori a contemplare la propria salma. E l'anima, così libera, supplicò lo sposo per la Chiesa, per i suoi seguaci, per la propria salvezza, e lo sposo la confortò. Poi riavuta si è trasportata in camera, altre tempeste la flagellarono per 2 notti e 2 giorni. Fu la sua passione durante la quale pregò: A te, Padre eterno, io miserabile, di nuovo offro la vita mia per la dolce sposa tua, cioè la Chiesa. Durante la Quaresima, la mattina dopo la comunione, si rifletteva in tale prostrazione che dovevano di peso trasportarla nel letto. E tuttavia dopo 1 o 2 ore si alzava trascinandosi come moribonda fino a San Pietro, dove pregava sino a sera. La notte seguente alla terza domenica di Quaresima si sentì così prostrata che non poté più lasciare il letto e su quel giaciglio si sfece per 8 settimane di sofferenze che furono la sua lunga agonia. La parte inferiore del corpo le restò paralizzata, per il resto appariva uno scheletro vestito di pelle. Nella notte precedente il 29 aprile chiese l'assoluzione sacramentale, ricevette l'unzione degli infermi. Ma una lotta sembrò allora scuoterla interiormente. La si vedeva esclamare: Peccavi, Domine, miserere mei. Poi, dopo un po', sembrò placarsi. Prese a dire più volte con più calma: Sancte Deus, miserere mei. Si accusò di negligenza, ignoranza, ingratitudine, disobbedienza, sia nel procurare l'onore a Dio, col servire le anime, sia nel formare la sua comunità di figlioli da amare con amor singolare. Diede alcuni consigli ai suoi discepoli, domandò nuovamente la soluzione al sacerdote presente, adorò ancora il crocifisso e fece altre raccomandazioni. Chiese ripetutamente alla madre Lapa, piangente e presente accanto a lei, la sua benedizione. Sempre pregando, poi sospirò: Tu, Signore, mi chiami, io vengo a te, e vengo non per i meriti miei, ma per tua sola misericordia, la quale misericordia io domando a te in virtù del sangue tuo. Quindi vediamo come il diavolo, evidentemente, in quei momenti cercava, no, in qualche modo di portarla alla disperazione, no? Metterle in faccia le colpe, anche quelle che magari avevano apparenze di colpe, ma in realtà non lo erano. Ed ecco allora che lei pone tutta la sua fiducia nel sangue di Cristo, no? Colui dal quale abbiamo la salvezza, il prezzo che egli ha pagato per noi. Benedisse di nuovo uno a uno i suoi discepoli presenti e benedisse anche gli assenti, e sentendo giungere la fine, quasi volendo richiamare il prezzo della nostra salvezza, più volte gridò: Sangue, sangue, appunto, no? Il sangue di Gesù. Quindi, dopo aver detto: Padre, nelle tue mani raccomando l'anima mia, spirò. Aveva 33 anni, come Gesù in croce. Fu canonizzata da Pio II nel 1461, Pio XII la dichiarò patrona d'Italia, Paolo VI la dichiarò dottore della Chiesa, è la prima donna con questo titolo, e Giovanni Paolo II la proclamò patrona di Europa. Bene, guardando questa santa, tutta spesa alla gloria di Dio, quel trono di Dio che aveva visto all'età di 6 anni, per il quale, no, ha voluto dare tutto, tutto se stessa. Ecco, chiediamo la grazia davvero di poter crescere anzitutto nell'amore di Dio, e proprio crescendo nell'amore di Dio possiamo poi riversare questo amore nei fratelli, nel corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. E oggi non possiamo non guardare lo stato, no, in cui si trova la Chiesa, uno stato in cui vediamo gli scandali, vediamo la confusione della fede, della morale. Ecco, non possiamo non offrire anche noi, ecco, preghiere, suppliche, preghiere, sacrifici, perché possa splendere la sposa di Cristo, possa splendere al mondo e possa richiamare nel suo seno, ecco, gli uomini di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, ecco, tutti possano entrare a far parte della Chiesa per essere nutrite dalle carni benedette di Gesù, essere colmati delle sue benedizioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Caterina, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.